Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Perché Carlo? Perché l'hai fatto? Perché hai scritto questo articolo? Come può una persona così acculturata, così intelligente, così scientificamente inoppugnabile, così degna di stima, scrivere un articolo come quello che è apparso sul Corriere dal titolo «La vera America è qui da noi, italiani più ricchi»? Perché Carlo? Io non riesco a trovare una risposta, così ho chiesto aiuto al mio amico Carlo Stagnaro, che mi ha spiegato i motivi per cui questo articolo è abbastanza sbagliato. E allora cominciamo senza indugio questa analisi dolorosa, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e l'articolo che commentiamo quest'oggi, caro Carlo Stagnaro, bentornato qui su Daily Cogito, ciao.
Ciao Eric, grazie.
Ciao. A un certo punto porta una frase che è estremamente emblematica. Dice Rovelli: non sarebbe male se fossimo tutti un po' meno analfabeti sulla statistica. Sarebbe molto bene insegnare un po' di statistica in più a scuola. E io sposo appieno questa idea. Però se tu mi metti una così bella intenzione in un articolo che poi usa la statistica per dire una cosa fasulla, allora c'è un problema. Le ottime intenzioni non sono spesso legate a dei buoni risultati. Non so qual è la tua sensazione, ma io leggendo questo articolo mi sono trovato a chiuderlo dicendo: è la solita retorica del bel paese, il bel paesismo, che è veramente ormai una roba che non ci sto più dentro, Carlo, non ce la faccio più. Se anche gli scienziati cominciano a dire ste robe, dove andremo a finire?
No, sai, ci sono tante reazioni che suscita quell'articolo. Io ho provato a fare un esperimento mentale.
Sì.
Quando l'ho letto ho pensato che avevo sbagliato, io l'ho riletto. Poi mi sono reso conto che effettivamente diceva quello che avevo letto, ho pensato allora ho sbagliato un'altra cosa, mi è sembrato di leggere un articolo di Carlo Rovelli e invece era un articolo di Luca Telese, uno di quelli che sparano velinate a tesi,
sì.
e che però hanno, come dire, l'attenuante dell'ignoranza, nel senso,
certo,
che Telese, dico per lui, per dirne uno dei tanti, ecco.
Abbiamo una schiera talmente vasta, esatto, di nomi che insomma c'è l'imbarazzo della scelta. Luca Telese è l'allegoria di questa
idea. È l'idea platonica, come diresti te, no? Vabbè, di quello che per carità è un bravo giornalista, retoricamente molto efficace, però non è esattamente quello a cui tu ti rivolgeresti per avere un consiglio su come investire i tuoi soldi, no?
Esatto, ecco. Esatto.
E quindi io ho detto, vabbè, sarà stata una roba di uno così che piglia un dato, poi spieghiamo anche qual è, però serve il contesto, secondo me piglia un dato, lo capisce a metà, lo piega un po' per fargli dire quello che lui vuole, trae una tesi che era quella nota fin da lì. Ecco, la cosa stupefacente dell'articolo di cui parliamo, che è uscito qualche giorno fa sul Corriere della Sera, è che l'autore, che è Carlo Rovelli, è uno che tutto gli puoi dire tranne che non capisca di statistica. Rovelli,
certo,
è un fisico bestiale, come abbiamo intitolato un altro articolo che ho scritto con Michele Boldrin per fargli un po' le pulci. Carlo Rovelli è uno che avrebbe, come dire, da insegnare tutti noi, da prendere appunti sulla matematica, come si usa la matematica, la statistica, sulle interrelazioni tra matematica, statistica e filosofia, e così dire. Cioè, Carlo Rovelli è un genio.
Peraltro vorrei dire, visto che questo podcast non è assolutamente una sorta di attacco ad personam, io sotto metto i link di tre libri bellissimi di Rovelli che io ho letto e ho amato, e io credo che insomma lui sia uno dei divulgatori più efficaci a livello di scienza in Italia. Quindi è proprio in virtù di questa stima che, leggendo l'articolo, mi sono un po' stupito. Scusa l'interruzione, vai pure avanti.
No, ma è esattamente questo il problema, cioè quello che dice Carlo Rovelli verrebbe liquidato con una cosa priva di qualunque interesse. Non ce ne saremmo occupati io e Michele qualche giorno fa, non certo. Ce ne staremmo occupando con te se quell'articolo l'avessi firmato pressoché chiunque altro. Avendolo firmato invece una persona che merita veramente non la massima stima, il massimo rispetto, il massimo qualunque cosa, siamo tutti un po' cascati dal pero, pur sapendo certo. Quali sono le posizioni politiche di Rovelli, che c'è, come dire, è fisiologico, è naturale che ciascuno di noi cerchi
di raccontare la realtà
come gli conviene.
Io non conoscevo le posizioni politiche di Rovelli, io lo dico proprio, non avevo mai letto nulla di Rovelli al di fuori del suo campo di divulgazione e di expertise, quindi sono caduto ancora di più dal pero, perché io ho scoperto con questo articolo questa sorta di tendenza e non ero minimamente a conoscenza, quindi mia ignoranza in questo caso. Ma quindi se voi siete cascati dal pero, sono cascato dal World Trade Center, cioè nel senso, quindi ho fatto l'esempio sbagliato, non si casca più dal World Trade Center, quindi scusate.
Dalla Torre Eiffel. No, sai, c'è una bella citazione, non so se sia vera, attribuita a Einstein, che pare una volta abbia detto che chiunque è un genio, ma se giudichi un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, penserai per tutta la vita che è stupido. Ecco, qua siamo in presenza di un pesce che cerca di arrampicarsi sugli alberi e come è ovvio aspettarsi, ci riesce fino a un certo punto. Però guardiamo cosa ha detto Rovelli.
Esatto, entriamo.
Rovelli scrive un articolo che, diciamo, è ben catturato dal titolo. Noi sappiamo che nella larga maggioranza dei casi i titoli degli articoli che compaiono sui quotidiani non vengono fatti dall'autore e spesso non ne rispecchiano neanche il contenuto. In questo caso io credo che il contenuto ci sia, ed è paradossale fin dal titolo. Uh-huh. Il titolo con cui compare sul Corriere questo pezzo è "La vera America è qui da noi, italiani più ricchi". È paradossale perché Rovelli è uno che l'America l'ha trovata dove sta, cioè in America. Rovelli ha fatto la sua carriera, gran parte della sua carriera di fisico, di scienziato negli Stati Uniti, adesso sta in Canada. E quindi se c'è uno che potrebbe spiegarci perché l'America sta in America e non sta in Italia e cosa dovremmo fare per portare l'America in Italia, è lui. E invece lui certo. Cosa dice? Lui dice, l'altro giorno mi facevo i fatti miei su internet, non dice esattamente così, ma il senso è un po' questo, e ho trovato un dato che mi ha stupito. Qual è questo dato? Un dato contenuto in un rapporto annuale compilato da Credit Suisse, che si chiama Global Wealth Report. Questo Global Wealth Report ha un'appendice statistica, che è quella che ha consultato Rovelli, dalla quale si deduce che il reddito la ricchezza mediana in Italia è significativamente superiore alla ricchezza mediana negli Stati Uniti, rispettivamente. Rovelli non lo dice, ma lo aggiungo io: secondo questa indagine di Credit Suisse, l'americano mediano ha una ricchezza netta, sottolineo questo aggettivo che non compare mai nell'articolo di Rovelli, perché esatto. È una delle chiavi per capire dove sta l'inganno, non l'inganno, dove sta, diciamo, il fraintendimento. La ricchezza netta mediana dell'americano è circa $66,000, mentre nel caso dell'italiano è $92,000. E quindi cosa dice Rovelli? Oibò! L'italiano mediano sta meglio dell'americano mediano. Cioè, mediano cosa vuol dire? Quello che ha metà della popolazione più ricca e metà della popolazione più povera di noi. Esatto. Quello che sta in mezzo, quello normale, tra virgolette.
Esatto.
Dice, poi, l'altra cosa che osserva Rovelli dallo stesso rapporto è che la ricchezza netta media dell'americano è invece molto superiore a quella dell'italiano. La media invece è quello che avremmo se prendessimo tutta la ricchezza di tutti gli americani, netta, sottraendo tutti i debiti di tutti gli americani, facessimo lo stesso per gli italiani, dividessimo tutto quanto in parti uguali, e allora vedremmo che l'americano medio sta molto meglio, molto più ricco in termini netti dell'italiano medio. Questo cosa vuol dire? La differenza tra media e mediana. Questo è un commento che farò valido ed è giusto. Dice che in America c'è molta più disuguaglianza che in Italia. I ricchissimi americani sono molto più ricchi dei ricchissimi italiani. La posso buttare in vacca? Bill Gates è più ricco di Berlusconi. Ora, non è che serviva Rovelli.
No, esatto. No. No, non è, basta prendere gli elenchi anche dei più ricchi al mondo, si vede tranquillamente che nei primi 15 posti ci sono anche molti più americani rispetto a qualunque altra. Vabbè, comunque
sì. Sì, esatto. Basta prendere Jeff Bezos, è più ricco di Carlo De Benedetti.
Esatto.
Il che non vuol dire che Carlo De Benedetti e Berlusconi siano poveri. Cioè, ricchi e io faremmo volentieri cambio con la loro posizione, perché non siamo pauperisti. Carlo De Benedetti l'altro giorno si lamentava della disuguaglianza in televisione, invocava la patrimoniale, a me veniva da dirgli: ma se te ne avanzano, sai, io sono di Genova, non mi offendo, ecco, ti do il mio IBAN. Vabbè. Comunque, Rovelli quindi da questi, prende due dati per descrivere la società: la ricchezza netta media e la ricchezza netta mediana. Li confronta e dice: da un lato l'America è più diseguale dell'Italia, ma lo sapevamo già, sappiamo da 50 esatto. anni, c'è un sacco di gente che se ne occupa, è complicato tra l'altro spiegare perché, ma vabbè. L'altra, e questo è vero, ma la cosa incredibile è che dice: l'americano normale sta peggio dell'italiano normale. E questa è proprio una cazzata.
Anche perché poi supporta questa idea, la supporta e lo dice lui stesso. A un certo punto scrive, guarda, ce l'ho proprio qua, dice: questi dati d'altra parte confermano, cioè qui proprio lui afferma che c'è un bias osservativo, ok? Confermano e spiegano l'esperienza episodica di qualunque italiano che viaggia abbastanza lungo in America e arriva in quello che io non posso non definire un piccolo delirio italiota, arriva a dire che ho vissuto per anni negli Stati Uniti senza mai trovare una finestra che avesse una qualità paragonabile alle finestre di una qualunque casa italiana. Cioè, qui, ok, bellissimo, cioè, madonna santa. Questa cosa qua, quando l'ho letto, io ho dovuto prendere, mi sono tolto gli occhiali che non ho, me li sono puliti e li ho rimessi, e ho detto, ma veramente ho letto sta roba? E invece l'ha scritta veramente. Quindi c'è proprio un bias fortissimo,
È evidentemente un pregiudizio che trova conferma in un dato, che però, per carità, magari c'è qualche dato che può confermare il pregiudizio.
Certo.
Ammesso e non concesso che una roba complicata come la distribuzione della ricchezza nella società possa essere descritta da un dato, due.
Ma anche perché, scusami, cioè, di una cosa così vasta e così complicata troverai una montagna di evidenze dall'una e dall'altra parte continuamente. Quindi, cioè, è evidente che se io vado a guardare la composizione dei motori e delle automobili, probabilmente troverò, se sono una persona esperta, più cura e nelle macchine europee rispetto a quelle americane. Questo lo dice qualunque esperto che si occupi. Ok, perfetto, ciò significa che gli Stati Uniti hanno un minor know-how nell'ambito della costruzione delle macchine o via dicendo. No, significa che io ho delle evidenze che su alcuni campi l'America sta meglio dell'Italia e su altri, e poi non so dirti se quanti di là e quanti di qua, cioè, nel senso, quello è veramente impossibile, però è evidente che questo non è un non argomento completo che vuole supportare, a mio parere vuole rivolgersi veramente qui all'italiano medio, cioè quello che, come Rovelli, vuole aver conferma che la sua vita è migliore rispetto ai ragazzi d'oltreoceano.
Sì, tra l'altro questa, dal punto di vista politico, è la premessa per farti fottere, cioè tutta la retorica, esatto, gli italiani sono ricchi a un unico punto d'arrivo, quindi bisogna farla patrimoniale. Quindi non è neanche una roba, io insisto sul mio DNA.
Questo salto non l'avevo ancora fatto.
Se mai fossi ricco, tutto farei, tranne che andare in giro al mondo e gridare, sono ricco!
Esatto.
No, insomma, vabbè. Ma torniamo all'articolo di Rovelli.
C'è una frase, scusami, mi viene in mente, mi hai fatto venire in mente, c'è una bellissima serie televisiva, non so se tu guardi le serie TV, io sono grande appassionato, c'è una serie TV che si intitola Fargo. Fargo, la conosci?
Fantastica.
La terza stagione, ok, la terza stagione, il villain, diciamo così, com'è che si chiama?
Il cattivo.
Il cattivo, che a un certo punto dice al protagonista: tu non sei ricco, ricco è uno che sa nascondere la sua ricchezza. È una frase fenomenale quella. andiamo avanti. Vai.
Allora, dove sta l'errore? Perché a me spiace dirlo, non è un'interpretazione sbagliata, è proprio un errore quello di Rovelli. Sta in due cose, tante, ma due principali. La prima è che lui prende fischi per fiaschi nell'interpretare il dato che ha davanti. La seconda è che guarda la fotografia ma non il film. Allora, il dato, cosa dice? Io ho detto un sacco di volte, in questa chiacchierata, questi pochi minuti di chiacchierata, che Credit Suisse parla di ricchezza netta.
Certo.
Rovelli omette il termine netta. Cosa vuol dire netta? Tutte le mie attività, case, macchine, conti in banca, meno tutti i miei debiti. Ora io ti faccio una domanda. Tu supponi di avere una casa che vale 200.000 euro, poi vedremo cosa vuol dire vale, ma per ora prendiamolo per buono.
Sì.
E su questa casa grava un mutuo, per semplicità, che diciamo che è pari a 200.000 euro, pari al valore della casa. Quindi la tua ricchezza, e sono le uniche due cose che hai, la tua ricchezza netta, qual è? 200.000 attivo, meno 200.000 passivo, quindi zero.
Zero, esatto.
Ok. Ora, tu supponi di essere uno che non ha casa, uh-huh, vive per strada, uh-huh, però ha una macchina del valore di 5.000 euro, uh-huh, e nessun debito. Uh-huh. Qual è il valore di tutti i tuoi attivi? 5.000 euro.
Esatto.
Il valore di tuoi passivi? Zero. La tua ricchezza netta è 5.000 euro, quindi tu sei più ricco di quello con la casa e il mutuo.
Esatto.
È credibile una rappresentazione di questo genere?
Non ha nessun senso.
Esatto. E questo è il primo punto. La ricchezza netta dell'americano mediano è inferiore a quella dell'italiano mediano, tra le tante ragioni, perché l'americano mediano è generalmente più indebitato dell'italiano mediano. E perché l'americano mediano si indebita di più rispetto all'italiano mediano? Sì, anche qua, per tante ragioni, culturali, non culturali, ma una delle tante ragioni, e certamente non secondaria, è che il reddito dell'americano mediano è più alto rispetto all'italiano mediano.
E quindi può dare anche più garanzie.
Aspetta, non solo è più alto, non è solo che può dare più garanzie, se io guadagno più di te e so che il mio reddito crescerà più rapidamente del tuo, io anticipo un po' del mio reddito,
certo,
futuro, e mi compro già un bene che so che comunque potrò pagare tranquillamente. Mentre se tu guadagni meno e la tua aspettativa di crescita del reddito è più bassa, allora tenderai a essere più attento nell'assumere.
Parsimonioso, sì, esatto, esatto.
Allora, quindi, una delle possibili spiegazioni e una delle principali possibili spiegazioni della differenza nella ricchezza netta dell'americano mediano e dell'italiano mediano è proprio che quello, essendo già, diciamo, avendo già un reddito più alto, in più sa che crescerà più rapidamente e si toglie un po' di soddisfazioni che l'italiano mediano non si toglie né oggi né domani.
Certo.
Del resto, se così non fosse, Rovelli avrebbe dovuto notare altre cose nella stessa tabella che ha guardato e che non gli sono cadute sotto l'occhio. Per esempio, quella che il tedesco mediano, ti ricordi, io ho detto che l'italiano mediano ha una ricchezza netta attorno ai 90.000 euro, l'americano attorno ai 60.000, il tedesco 33. Ora, già dire che l'italiano è un terzo più ricco dell'americano fa un po' ridere. Dire che l'italiano vale tre volte il tedesco fa ancora più ridere. Fa ulteriormente ridere il fatto che il greco mediano ha una ricchezza media attorno ai 40.000 dollari, cioè più del tedesco. Ora, è evidente che questi dati non è che siano tecnicamente sbagliati, però vanno interpretati, cioè bisogna
vanno contesto,
capire
cioè,
cosa ci
dicono. Hanno un contesto, esatto, no. Esatto. Cioè. È bello perché lui lo dice anche nell'articolo, dice a un certo punto, cioè ricordatevi che la statistica è fatta di dati che vanno contestualizzati, grazie.
Esatto. Cioè, e lui non lo fa.
E lui non lo fa.
E poi c'è l'altra cosa ancora. Cosa c'è dentro i 90.000 euro dell'italiano, 90.000 dollari dell'italiano e dentro i 60.000 dollari dell'americano? Io continuo a sbagliare euro con dollari, sono abituato agli euro, quindi probabilmente anche prima avrò detto dollari.
È il segno di un sorosiano globalista questo,
esatto,
vai tranquillo.
C'ho lo stigma. E allora, cosa c'è dentro i 90.000 dollari dell'uno e i 60.000 dollari dell'altro? Al di là del fatto che abbiamo capito che la ricchezza lorda è diversa, perché uh-huh, quella lorda è quella, diciamo, al netto dei debiti. No? L'italiano, circa il 60%, circa i tre quarti, scusami, i due terzi, quindi un po' più del 60% dei suoi 90.000 dollari sono nella casa. Uh-huh. Allora, domanda. Quanto vale casa tua? Boh, io la casa dove abito io era di mio padre, che adesso abita da un'altra parte, e mio padre l'ha ricevuta da suo padre, come tanti altri italiani. Questa casa non è mai passata di mano, quindi ha un valore teorico, magari alto, magari basso. Diciamo che vale, per fare i conti semplici, 90.000 dollari, come nell'esempio dell'italiano mediano. Supponiamo che io la debba vendere oggi. Otterrò 90.000 dollari? Boh, non è detto. Sicuramente non ottengo $90,000 se la voglio vendere subito.
Certo, dipende dall'urgenza, dipende dal motivo per cui la vendi.
Cioè, dipende, dal, ancora una volta, dal contesto macroeconomico.
Esatto,
Noi veniamo da un periodo durante il quale gli immobili si sono svalutati, per esempio. Certo. Nel nostro paese, tolte alcune location particolarmente prestigiose, centro Milano, centro Roma, centro Venezia. Cos'ha invece l'americano in tasca? Per la larga parte, il suo portafoglio di attivi è fatto di beni immobiliari, azioni, obbligazioni, quote di fondi pensione, eccetera. Quindi quando più il valore dei suoi attivi è molto più facilmente stimabile.
Certo.
Perché sono tutti beni, tutti titoli che si scambiano quotidianamente. Quindi mentre i 60.000 ipotetici dollari dell'americano mediano sono davvero 60.000, magari per carità saranno 55-65, ma non, i $90,000 dell'italiano mediano sono $90,000 finti, perché in gran parte stanno nel mattone. In più, ultimo punto, i $60,000 dell'americano crescono di anno in anno, sia in media, per carità, poi ci sarà l'anno degli alti, l'anno dei bassi, però se guardiamo gli ultimi 15 o 20 anni vediamo che sia l'andamento della borsa americana sia il valore degli immobili americani ha ampiamente recuperato quello che aveva perso. Nel caso dell'italiano è vero l'opposto. Quasi tutte le nostre case hanno perso valore, quasi tutti i nostri investimenti in titoli hanno perso valore o comunque non ne hanno guadagnato, a differenza di quello dell'americano. Quindi facciamo le somme. Rovelli dice che è più ricco l'italiano rispetto all'americano quando l'italiano ha una maggior ricchezza netta teorica, che però è difficile tradurre perché è illiquida, sono mattoni, che il cui valore diminuisce nel tempo, con relativamente pochi debiti, ma anche un reddito molto più basso, a seconda di come lo misuri, tra la metà e il 60% di quello dell'americano corrispondente, e minori prospettive di crescita economica e minore mobilità sociale. L'americano, viceversa, ha una ricchezza netta più bassa perché è più indebitato, ma il valore complessivo del suo portafoglio continua a crescere nel tempo, il suo reddito è più alto e cresce nel tempo, e la probabilità di passare da un ceto sociale a un ceto sociale superiore è più alta. Ora, per carità, uno può dire tutto, ma se confronti questi due, e non è che l'America sia perfetta, i poveri americani, i molto poveri americani probabilmente stanno peggio.
Ecco, per esempio, questo è un discorso interessante. Se tu prendi un povero americano e lo confronti con un povero italiano, è probabile che il povero italiano stia meglio del povero americano per una serie di fattori, su questo non c'è alcun dubbio. Però io vorrei far notare una cosa, che dietro a questo discorso, che poi è molto tecnico, in realtà c'è una visione completamente ideologica che in Italia ci viene venduta da decenni, ed è quella visione in cui, facendo confusione fra produttività, ovvero reddito, e patrimonio, si crea l'illusione che prima ho definito bel paesistica, cioè il bel paesismo è quello di dire: oh, ma l'Italia è ricca perché abbiamo il più grande patrimonio culturale al mondo, perché abbiamo il più grande patrimonio artistico al mondo, che io posso tranquillamente dire, cazzo, da un certo punto di vista è vero, poi in realtà non è neanche così tanto vero, però è vero, abbiamo un grande patrimonio, ma quel patrimonio è difficilissimo da tradurre in reddito e produttività. Lo si fa perché culturalmente porta turismo e via dicendo, però poi, ad esempio, come dicevo prima, è un po' come il discorso della casa, ok? Se io posseggo una casa e mi trovo ad essere indebitato fino al collo e ad avere l'urgenza di vendere quella casa, è probabile che io ci rimetta tanti soldi, e quindi il valore potenziale di quel patrimonio, che è immobiliare in quel caso, non si traduce in una produttività, in un reddito che soddisfi la mia esigenza. Allo stesso modo l'Italia può essere potenzialmente ricchissima da un punto di vista, di nuovo, platonico, potrebbe essere ricchissima perché appunto abbiamo tanta arte, tanta cultura, tante meraviglie naturali e via dicendo, però poi da un punto di vista della concretezza pragmatica non si traduce in reddito, non si traduce in produttività, si traduce in un'immagine. Ecco, dal mio punto di vista, Rovelli, sotto questo aspetto, come avrebbe detto Stanis La Rochelle, mi sembra un po' troppo italiano. Cioè, nel senso, è veramente si è trasformato da scienziato all'intellettuale che vuole venderti un'immagine. E tu prima hai detto, hai avuto un bel lapsus, perché hai detto, questo è l'inganno. Ah no, il fraintendimento. Sai, io quando ho letto questo articolo mi sono trovato in difficoltà perché perché Rovelli è una persona talmente tanto competente nei confronti di questi argomenti che quando l'ho letto ho detto, vabbè, ma qua non può essere Dunning-Kruger, non può essere Dunning-Kruger, è troppo per essere Dunning-Kruger. Quindi io un po' ce lo vedo l'intento ideologico di vendere un'immagine alla persona che, senza i dovuti strumenti, legga questo articolo e se ne esca dicendo hai visto, signor John Smith, io, Mario Rossi, sto meglio, e poi va a piangere miserie perché non sta bene comunque. Quindi è molto consolatorio questo articolo ed è un peccato, è un peccato.
Sì, tra l'altro perfino nell'esempio che tu hai fatto e che funziona bene, l'Italia, il più grande patrimonio del mondo, culturale del mondo, e la cultura è ricchezza anche tangibile, cosa che in parte è vera, anche se io le idee sul turismo magari parliamo dopo, però ammesso e non concesso che tutto questo sia vero, io non lo so come si misura il patrimonio artistico e culturale del mondo, ma diciamo che è vero. Allora, come si spiega che l'Italia nel 2018, ma che è l'ultimo anno disponibile, ma per gli altri anni è più o meno uguale, abbia avuto 62 milioni di turisti e la Spagna 83, la Francia 89? Perché allora vuol dire che, esattamente come i nostri patrimoni di Rovelli, cioè le nostre case eccetera, hanno un valore apparente molto alto, ma non riusciamo a trasformarle in asset che generano reddito, allo stesso modo non siamo capaci, per una molteplicità di ragioni, di trasformare altri asset, l'Arena di Verona, il Colosseo, Piazza San Marco, Portofino, certo, eccetera, non siamo capaci di trasformarli in reddito. Oltre a questo, va detto che sì, il turismo è una componente importante di tutte le economie avanzate, in particolare delle economie che hanno qualcosa da offrire in termini di valori storici, paesaggistici, naturali, eccetera. L'idea che un paese però possa vivere, un paese di grande dimensione, di 60 milioni di abitanti, possa vivere solo o prevalentemente di turismo, fa un po' ridere. Così come fa ridere un'altra cosa, scusa, questa te la butto a te perché è un tic linguistico che io trovo irritante.
Sì, sì, sì.
Cioè, quante volte hai sentito la frase "il turismo è il nostro petrolio"?
Oh sì, madonna.
Allora, il turismo è il nostro petrolio, l'età avanzata è il nostro petrolio, la cultura è il nostro petrolio. Alla fine tutto è il nostro petrolio, tranne il nostro petrolio che non vogliamo estrarre dal sottosuolo. Ora,
cioè, è molto carina questa cosa, c'è qualcosa che non va veramente.
Ma perfino a livello linguistico, perché se diciamo che il turismo è il nostro petrolio, stai dicendo che è bello avere del petrolio. Perché altrimenti diresti è la nostra, non so, cioè se petrolio avesse una connotazione
negativa, la nostra fatina dei denti.
Esatto.
Sai, è molto interessante questa cosa, perché io ogni volta in cui... mio padre ha sempre lavorato nel campo dell'immobiliare, era geometra, quindi diciamo così, ho vissuto in un ambiente dove tantissime persone portavano avanti, anche in casa mia ricordo tanta gente che diceva beh, guarda che il mattone è la vera ricchezza. Io col tempo mi sono immaginato, sì, ok, il mattone è la vera ricchezza, però poi tu prova a prendere un pezzo di casa tua e portarlo al supermercato per comprarti da mangiare. Cioè, nel senso, non è moneta, è che noi abbiamo questa mentalità, ed è una mentalità introiettata dall'ignoranza nei confronti del denaro, che è qualcosa di eclatante. Una volta ci facciamo un bel daily cogito sulla natura del denaro, perché è un argomento che a me interessa molto.
Ma sai come si dice dalle mie parti? Che la salute senza i soldi è una mezza malattia.
sono molto d'accordo su questo. E no, comunque dicevo, cioè, nel senso, tu puoi avere tutti i patrimoni del mondo, puoi avere... Però se poi quella cosa non riesce a tradurla in letteralmente liquidità, quindi ricchezza circolante, ti attacchi. Cioè, puoi avere tutte le case del mondo, ma quello non fa di te una persona più ricca di uno che non ha case, ma qualcosa di circolante. Mi sembra che questa retorica molto spesso però noi la cerchiamo perché ci consola. E essendo consolatoria è un'arma a doppio taglio, perché da un lato ti può dare il contentino per farti stare un po' meglio con te stesso, però dall'altro lato ti convince a non dover fare nulla per migliorare la tua situazione. E c'è anche lì, tu hai detto giustamente, sai, ci sono più turisti in Spagna, in Francia, e c'è anche lì una retorica che si intromette, ed è la retorica del ma gli amministratori sono gli amministratori che non sanno fare il loro lavoro, che non sappiamo promuovere il turismo e via dicendo, che è un'altra formula magica per dire non posso fare nulla per migliorare questa situazione, tanto noi ci abbiamo il patrimonio.
Il fatto salvo che quando i turisti arrivano non li vogliamo, vedi il caso di Venezia, magari anche peraltro, ragione, non li vogliamo, ma vedi il caso di Venezia, Firenze, le Cinque Terre qui da me, cioè c'è anche un tema di scelta sul tipo di turismo che vogliamo, e lì io sono, è un tema su cui non ho le idee chiarissime, perché vedo entrambi i lati dell'argomento, però ancora una volta, se decidiamo che vogliamo vivere di turismo, non è che possiamo fare troppo gli schizzinosi e dire che
bisogna agire un po' diversamente,
non ne vogliamo più. Se viceversa riteniamo che l'Italia abbia delle caratteristiche per cui non può sovraccaricarsi di flussi turistici perché ci sono perché altrimenti si rischia di deturpare gli ambienti, e quindi cerchiamo un turismo di maggior qualità e con maggiore disponibilità a spendere, e diciamolo pure, chiamiamolo col suo nome: se noi vogliamo un turismo classista per ricchi, che va benissimo, però allora non dobbiamo fare la retorica dall'altra parte.
Certo.
Però allora, se tutto questo è vero, allora bisogna anche trarne tutte le conseguenze sotto tutti i vari profili, no?
Anche
incluso abbandonare la retorica, perché vogliamo che tutti abbiano diritto di vedere il Davide Donatello. Oppure decidiamo che tutti devono avere il diritto di vedere il Davide Donatello e non ci lamentiamo che ci siano la gente che arriva a Firenze, Venezia, Roma e poi se ne va la sera.
Sì, assolutamente, sono pienamente d'accordo. Guarda, peraltro io vorrei dire una cosa, perché io ultimamente lo dico sempre, ma poi non si coglie mai l'opportunità. Qui abbiamo parlato dell'articolo di Rovelli. Ovviamente, se a Carlo Rovelli arriverà questa chiacchierata, è invitato qui su Daily Cogito, magari anche con Carlo, così ci facciamo una chiacchierata. Io lo manderò a lui, vediamo, perché mi piacerebbe capire il suo punto di vista. Cioè, mi piacerebbe veramente chiedere a lui direttamente, professore, ma cosa l'ha portata a scrivere questa cosa? Perché? Qual è la visione che sta dietro? Quindi l'invito è aperto e tutti voi fate arrivare il Daily Cogito a Carlo Rovelli, nei confronti del quale io e Carlo nutriamo grandissima stima. Quindi sarebbe un piacere chiacchierarci intorno a questi temi e anche ad altri magari. Carlo, io ti ringrazio per questa chiacchierata, che sono certo, insomma, sia stata utile. In questi giorni io ho scritto un post su Facebook facendo una critica molto, in realtà molto anche veloce, a questo articolo, e in tanti mi hanno chiesto: Rick, ma serve che qualcuno spieghi meglio questa cosa qua? E quindi è stata l'occasione giusta, insomma, credo che le tue parole siano state assolutamente chiarificatrici. Non so se hai qualcosa da aggiungere.
No, l'unica cosa che ho da aggiungere mi unisco al tuo appello, Carlo Rovelli. Io credo che entrambi e tutti quelli che ci ascoltano abbiamo tantissime cose da imparare da Rovelli sulla fisica, sulla filosofia, sulla matematica, sulla statistica. Però uno degli attributi dell'intelligenza è anche l'umiltà. Capire che ci sono cose che puoi aver scritto di getto, ecco, io credo che l'articolo di Rovelli, io tendo molto a credere alla buona fede, magari una inconsciamente, questo ha visto un dato che gli sembrava dire quello che lui voleva, dice: ah, cazzo, c'ho
ragione. Certo, certo.
Però ecco, io credo che davvero lì ci sia un'incomprensione non del significato statistico di media e mediana, cosa su cui tutti quanti ci mettiamo a prendere appunti, e dopo media e mediana tutti gli altri momenti delle distribuzioni di probabilità, di tutte le distribuzioni di probabilità, ma di quello che quella media e mediana specifica rappresentano, cioè il patrimonio netto, come è misurato, cosa significa, in che rapporto si pone coi redditi, eccetera. Alla fine noi viviamo in un mondo dove tutte le discipline scientifiche che hanno guadagnato rispetto al passato una profondità e una complessità incredibile.
Sì.
Dobbiamo essere onesti nel dire che nessuno di noi capisce fondamentalmente un cazzo di quello che c'è attorno, no? Noi stiamo parlando attraverso Zoom. Se dovessimo spiegare com'è possibile che Rick e io ci vediamo in faccia in questo momento e che voi ci ascolterete tra qualche ora, al di là di qualche principio generale, probabilmente non saremmo in grado.
Ma io la spiego con la magia, cioè io mi fermo a quello, dico: qua c'è qualche demiurgo che è riuscito a
fare. Era Asimov, no, che diceva che in una qualunque società sufficientemente sviluppata la tecnologia è indistinguibile dalla magia.
Dalla magia, assolutamente.
E c'era la battuta fantastica con cui chiudo di uno dei miei scrittori preferiti, Terry Pratchett, che io mi ergo alla mia tesi di dottorato, il quale diceva che gli scienziati hanno calcolato che una cosa così assurda ha una probabilità di 1 milione di verificarsi, ma noi maghi sappiamo che quando qualcosa ha una probabilità su 1 milione si verifica 99 volte su 100. Ecco, io credo
In un'unica chiacchierata io ho scoperto che sei un grande appassionato di serie TV e ti piace Fargo, che uno dei tuoi scrittori preferiti è Terry Pratchett e che mi citi Asimov. Io e te dobbiamo farci chiacchierate su altro, cioè basta economia, basta, cioè dobbiamo farci veramente chiacchierate su tutt'altro, quindi...
La fantascienza è la fantascienza comica. Ecco, una cosa bella di Pratchett è che non riesci neanche a dire che genere è.
Ah no, assolutamente.
È fantasy, è fantascienza, è satira, non lo so, ma è bellissimo.
È Pratchettiano,
esatto. Ecco, tutto questo per dire che esattamente come tutte le scienze hanno delle dimensioni di complessità che sono di fatto inaccessibili a chi si occupa di altro, anche l'economia nel suo piccolo è così. Ora, nel caso specifico, io credo che Rovelli abbia frainteso però un concetto che non è inaccessibile ai laici, tra virgolette. E quindi sarebbe molto bello scambiare con lui una lezione su quello che gli pare a lui verso di noi, con semplicemente l'invito a guardare qualche riga nel rapporto che lui cita, che spiega come è fatto e che gli faccia capire perché ha dedotto, ha fatto confessare ai dati delle cose che non potevano dire, un po' come gli inquisitori dei romanzi che non della realtà, perché la realtà forse era un po' diversa, che erano lì, ti tagliavano gli alluci, confessa che sei una strega, e tu al terzo dito tagliato, dopo che ti avevano bruciato la pancia, sì, sono una strega. Non era esattamente una confessione. Io temo che Rovelli abbia fatto qualcosa del genere.
A differenza degli eretici, quando torturi i dati non muoiono, continuano a parlare, e quindi ne abbiamo tratto un buon Daily Cogito senza doverli seppellire. Quindi veramente grazie Carlo per questa chiacchierata interessantissima. La prossima avverterà su tutt'altro, cioè ripeto, Asimov, fantascienza, Pratchett, perché bisogna assolutamente. E voi, mi raccomando, diffondete Daily Cogito, fatelo arrivare anche a Carlo Rovelli, e ripeto, l'invito è apertissimo. E grazie di nuovo Carlo, e ovviamente buona serata a te.
Grazie mille, buona serata a te e a tutti quanti.
E noi ci risentiamo come sempre domani, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Alla prossima.